alle 18.30 celebreremo l'Eucaristia, quella conclusiva della settimana. Sarà aperto alle 7, quindi sarà l'Eucaristia. Discutere un po' se va sotto il volume, ma non è passato il volume, è passato il volume. Discutere in modo proprio più. Si sente bene? In un modo più creativo. E allora faremo così per l'orario. E interrompiamo una decina di minuti prima, a 40-50, dopo a 5-4, 5-10 ci rivediamo e facciamo fino alle 6, in modo che alle 6 interrompiamo e abbiamo mezz'ora per preparare l'Eucaristia. Questo pomeriggio vogliamo toccare sempre sul tema del peccato un libro, l'ultimo libro del Nuovo Testamento, che è affascinante ed è molto complicato, l'arrivo dell'Apocalisse. Il tema della serata è ci ha liberati dai nostri peccati. Prendiamo una frase che appare proprio all'inizio del libro dell'Apocalisse. Questa frase la troviamo. Avete avuto le due fotocopie?
No.
Ancora no?
Dovete accontentarsi.
A qualcuno aiuti grazie a distribuirli. Poverina, sta tutte e due lì, questi fogli non riesce a distribuirli.
Passa.
Non mi devi dare
prezzo. Ma ce l'ha la signora.
Sono due.
Ci sono i testi dell'Apocalisse, per quanto me ne sarà cercato, sulla Bibbia, che ce l'hanno. Però dico, se uno magari dava una fotocopia, un altro va là, faccio una cartella. No, come ho detto. Ecco, brava. Allora, il tema del nostro incontro lo trovate in Apocalisse 1.6. A colui che ci ama e ci ha liberati dei nostri peccati.
Ce l'abbiamo già, l'altro?
L'altro.
Anche qua.
Tu che cos'hai, le tutte e due? Questo ce l'hai?
E il testo dell'Apocalisse allora, Apocalisse 1.6 ma 1.5 riporta questa espressione a colui che ci ama e ci ha liberati dei nostri peccati. Allora, la cosa che più sorprende quando leggiamo il libro dell'Apocalisse, attenzione, ecco, è soltanto si tratta di distribuire una fotocopia, eh? La cosa più sorprendente quando leggiamo il libro dell'Apocalisse, ripeto, uno dei testi più complessi, se non il più complesso di tutto il Nuovo Testamento, è che il termine peccato non appare in tutta l'opera. Quindi quando leggiamo l'Apocalisse, allora aspettiamo che finisca perché vedo che c'è un po' ancora di. Allora, teniamo il testo Apocalisse 1.6, partiamo da questo testo. Allora, nel libro dell'Apocalisse non appare il termine peccato. Questo sorprende perché noi sappiamo che in quel testo quello che l'autore ci presenta è uno scontro continuo nella storia tra il bene e il male, tra quello che è una realtà di vita che Dio cerca sempre di diffondere, di così comunicare, propagare nel creato, e una tenebra, una realtà di morte che si oppone a questo. Allora, nonostante il libro tratti di tale scontro, il termine peccato non appare in tutto il libro. Troviamo il termine peccati, come il testo che vi ho dato, all'inizio, per dire che i peccati sono stati cancellati, quindi non ci sono più. E poi il termine verrà usato un'altra volta, al capitolo 18, quando l'autore parlerà della caduta di Babilonia, vedete lì, Apocalisse 18:4-5, per due volte si ripete il termine peccati. Uscite il popolo mio da Babilonia per non associarti ai suoi peccati e non ricevere parte dei suoi flagelli. perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Quindi da una parte all'inizio del libro i peccati sono stati cancellati, a quanti si sono lasciati avvolgere da quell'amore, adesso capiremo bene questa situazione. Dall'altra parte i peccati rimangono ancora come espressione di quella realtà di male, di tenebra, che si oppone al progetto della creazione, al disegno di pienezza di creatura. Però è interessante che in tutta l'Apocalisse, soltanto in due occasioni, anche viene usato questo termine peccati. Allora, cosa significa, spiega anche il titolo della settimana biblica, abbiamo detto il peccato da Gesù a Mosè. Vuol dire che alla fine dell'Apocalisse, alla fine del Nuovo Testamento, l'Apocalisse è l'ultimo testo che troviamo nelle nostre scritture, si vuole vedere come Gesù ci ha dato veramente la piena conoscenza del progetto del Padre. E se noi andiamo fino a Mosè possiamo capire da dove è partito questa storia del peccato legato alla legge. Abbiamo già spiegato che il peccato è la trascrizione della legge, inteso questo peccato come offesa a Dio, e per arrivare a Gesù dove non c'è più alcuna offesa a Dio, non esiste il peccato come offesa a Dio, se non esiste il peccato legato al sistema di Babilonia come espressione di un male che volontariamente si fa all'altro. Quindi l'autore dell'Apocalisse ha svuotato anche l'aspetto del peccato da quel connotato di offesa a Dio. Ed è molto bello perché questo uomo che ha scritto l'Apocalisse, aprendo il suo libro, aprendo la sua opera, lui comincia, vedete anche nel secondo foglio che vi ho dato, nel primo dei testi, nel primo foglio, comincia praticamente, il libro comincia con una beatitudine. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e mettono in pratica le cose che sono scritte, perché il tempo è vicino. Per molti forse questo può sembrare strano, non era conosciuto, che il testo dell'Apocalisse cominci con una beatitudine. Una beatitudine che è rivolta alla comunità, rappresentata da un lettore. Il lettore è colui che ha la capacità anche di spiegare il testo interpretato alla comunità, e un gruppo di ascolto che insieme ricevono questo messaggio, buona notizia, e sanno poi anche applicare la propria vita. Allora, se l'Apocalisse comincia con una beatitudine, come qui abbiamo riportato, le prime parole che riguardano la beatitudine cosa sono? Questa grande l'autore, dopo che ha dato il saluto iniziale, presentando Gesù come colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria, la potenza, nei secoli dei secoli. In cosa consiste la beatitudine? Che cosa leggiamo noi? E che cosa ascoltiamo quando apriamo le pagine di questo libro? Che la realtà del peccato non pesa più su di noi. Questa è la prima grande dichiarazione del Padre. Ma non soltanto il peccato come le mancanze commesse, ma anche la coscienza stessa del peccato, quella specie di cappa che mi copre, per cui comunque mi viene sempre il dubbio, mi viene l'ansia o mi viene l'angoscia, perché si scatena il senso di colpa, il senso di aver sbagliato, eccetera, eccetera. Allora l'Apocalisse si inserisce perfettamente nella buona notizia del regno, perché aprendo l'opera con una beatitudine che riguarda tutta la comunità, non riguarda un singolo in particolare, tutta la comunità può sperimentare questa dimensione di pienezza di beatitudine. Perché come si può dimostrare questa beatitudine? Perché colui che ci ama ci ha liberati dai nostri peccati. Quindi non abbiamo più niente da cui temere. Niente che possa assolutamente condizionare o bloccare, impedire la nostra crescita. Perché, lo dice poi la dichiarazione successiva, non è che ha fatto questo così e tutto rimane lì, no, no, per fare di noi qualcosa di molto importante. Dice, ha fatto di noi regno, sacerdoti, per il suo Dio e Padre. Questa espressione regno, sacerdoti, l'autore la copia, più che la copia la riprende dal libro dell'Esodo. E la grande dichiarazione che troviamo in Esodo 19,6, quando Dio, avendo consegnato la legge a Mosè, che tra poco sarà al popolo, Dio dirà: se loro saranno fedeli a questa legge, io farò di essi un regno sacerdotale. Dice esattamente il testo di Esodo, lo leggiamo, per vedere come l'autore ha ripreso delle parti molto importanti dell'antica legge. Esodo 19,6, io ci vedo poco, ma comunque ci troverò. Voi sarete per me, ecco appunto, ora se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli, mia infatti e tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste parole dirà agli israeliti. Quindi l'autore dell'Apocalisse riprende questo testo fondamentale, perché è la dignità che Dio vuole concedere al suo popolo, avere la dignità regale e la dignità sacerdotale. Questo non era di tutti, soltanto si poteva riservare a una categoria di persone, quelli della casta regale e quelli della casta sacerdotale. Ora Dio ha detto a Mosè che se loro saranno fedeli alla legge, lui farà, parla al futuro, una nazione santa, un popolo regale e sacerdotale, cioè che possa avere questa comunione, massima intimità. Questo non avverrà mai. Parla al futuro, ma queste parole non troveranno mai assolutamente compimento leggendo tutto la Bibbia. Il popolo non diventerà mai questa nazione santa, questo regno e questa regalità e questo aspetto sacerdotale, perché il popolo questa legge non la potrà mai assolutamente rispettare, osservare in maniera fedele. La Bibbia è proprio piena di pagine in cui si denuncia la fedeltà del popolo, ma già subito nel deserto comincerà un po' questo contestare la fedeltà stessa alla legge. Allora, ecco, chi ha scritto Esodo lo ha presentato come un futuro possibile, farò, se loro saranno veramente fedeli a questa parola. Il libro dell'Apocalisse non dice farò, ma ha fatto. Parlo come qualcosa che è già avvenuto. E non dice che questo è avvenuto perché un gruppo di persone è stato capace di rimanere fedele a un insieme di nome, come diceva appunto il testo dell'Esodo, però no. Questo è stato fatto per pura grazia, non perché nessuno ha fatto niente da meritarsi questo. Vedete il testo, l'autore ha scritto qualcosa di molto molto bello. Leggiamo ancora: a colui che ci ama. Vedete, in greco l'autore ha usato il participio presente, l'amante. Non dice a colui che ci ha amati e ha fatto di noi, per essere ancora più magari corretti dal punto di vista grammaticale. No, no, a colui che ci ama adesso e ha fatto. Per cui l'amore del Signore è sempre continuo. Non è qualcosa che si rimanda al passato, che in un momento particolare lui ha voluto fare qualcosa di grandioso. No, no, no. Questo amore è sempre continuo e mantiene la stessa qualità. La grandiosità di questo amore non diminuisce mai. Non è che in passato ha fatto qualcosa, no, no, rimane sempre in quella stessa dimensione, a quel livello di alta qualità. Per cui ci ama sempre. Però in passato, noi sappiamo, leggendo i Vangeli, in quel momento della sua vita lui ha dimostrato fino a dove arrivava questo amore. E questo lo troviamo descritto benissimo nei testi evangelici per tutta la vita di Gesù, fino al momento culmine della sua passione e morte. Per cui l'autore dice: e ci ha liberati, ecco, dei nostri peccati con il suo sangue. Il sangue allude alla sua morte cruenta, violenta, il sangue sparso. Per cui l'amore che è sempre presente, che si mantiene a un livello ottimale senza mai fermarsi, in passato ha dimostrato qualcosa di grandioso. Questo amore ha spezzato quella catena che impediva all'uomo di essere veramente una persona completa. perché non si può vivere, non si può vivere con quel senso di colpa, con quel senso del peccato, quella coscienza del peccato, anche se uno non combina niente di male, però incombe come una specie di minaccia questa storia che tu puoi anche peccare e non sai mai che cosa potrà succedere e non sei mai neanche sicuro che Dio ti abbia perdonato. Per cui l'autore, con questa immagine, con questo discorso dell'amore che è continuo e con quella liberazione che è avvenuta, inizia la sua opera con una liberazione che deve servire per capire anche tutto l'insieme dell'opera. Noi leggiamo l'Apocalisse, così come dobbiamo leggere anche tutto il Nuovo Testamento, il Vangelo, ovviamente, come persone che hanno sperimentato tale liberazione. Per cui se io sono stato liberato dai peccati, questo non è qualcosa che è accaduto in maniera così casuale, perché forse sì, no, questo ha cambiato il corso della storia, ha aperto una pagina completamente nuova nel panorama della storia umana. Per cui se noi siamo stati liberati, non si può ricadere nel discorso della schiavitù di questo peccato. E questo per capire come le persone vivono la dimensione propria di fede, diciamo, senza maturare, senza approfondire in maniera quasi infantile. È vero che se io sono stato liberato dai peccati, io ho fatto esperienza di tale liberazione, come? Perché ho riscoperto la mia dignità, lo dice subito l'autore, perché ha fatto di noi regno e sacerdoti. Abbiamo la massima della dignità, non avendo più quella catena che ci impediva la nostra crescita e quell'ostacolo che non permetteva il nostro accesso a Dio. Adesso possiamo avere un rapporto diretto con Lui, come può essere quello sacerdotale, e possiamo ricevere la massima dignità del Re. Il Re l'ha chiamato anche figlio di Dio. Per cui quando noi siamo liberati, noi manifestiamo anche questa nostra dignità. E quello che dicevamo parlando del paralitico o parlando di Levi, quando noi abbiamo sperimentato il perdono, la nostra vita è cambiata. Se non si vede quel cambio, come l'hanno visto quelli che sono rimasti stupiti quando il paralitico ha preso il suo lettuccio e se n'è andato, tutti hanno visto che qualcosa di forte era cambiato in quella persona. Se non si vede quello, vuol dire che ancora non siamo entrati nella richiesta di questo messaggio. Per cui non è che siamo peccatori, questo non è vero. Siamo degni della più alta considerazione da parte del Padre, siamo re e siamo sacerdoti. Se abbiamo accettato quella liberazione, e non una liberazione che è venuta così, ripeto, in maniera casuale, no, dando la vita. È interessante che l'autore, che ha davanti a sé tutta la grande storia di Israele, un autore che conosce benissimo l'Antico Testamento, sebbene non lo citi mai in maniera letterale, mai troverete una citazione letterale dell'Antico Testamento in Apocalisse, è venuto continuamente, quindi lui sicuramente da onde proviene da quell'ambiente e a mio avviso anche dall'ambiente sacerdotale, per conoscere certe cose che guardano il culto in una maniera proprio molto molto dettagliata. Ecco, quando l'autore fa allusione anche all'Antico Testamento, questa storia ci ha liberati con il suo sangue. Guardate che c'era tutta l'istituzione, abbiamo detto il primo giorno del Goel, quel liberare un membro della famiglia quando era in difficoltà, ma si liberava sempre recando un danno a qualcun altro. Liberare dal sangue voleva dire che se tu mi avevi offeso, io dovevo avere un compenso provocando in te un'offesa simile. Dio aveva liberato Israele dall'Egitto come? Facendo fuori tutti i primogeniti. Quindi una strage immensa. Gesù non ha fatto così, come racconta l'Antico Testamento. Lui non ha liberato uccidendo l'avversario. Per liberarci hanno dovuto scontrarsi e far fuori il nemico. Ma lui ci ha liberato dando la vita, spargendo lui il suo sangue, non facendo spargere il sangue dell'avversario, come succedeva in quella storia del Goel, del Redentore, di colui che doveva difendere l'onore o l'onorabilità della famiglia. Per cui questa esperienza profonda, per chi la capisce, cambia la vita, è con la beatitudine con la quale comincia l'Apocalisse, beato colui che legge, beato coloro che ascolta, ma questa è la prima parola. Allora è vero che io nella mia vita non è che divento automaticamente, dal momento che mi riconosco in queste parole, divento una persona perfetta, ma non più di una cosa. Non possiamo vivere con quella ossessione del peccato, dal momento che lui ci ha liberati a caro prezzo. Allora può succedere che, ovviamente, nella mia vita si sia compiuto un percorso di crescita. L'autore dell'Apocalisse tornerà continuamente, per esempio, su quell'altro argomento che è la conversione. Ci ha liberati dai nostri peccati, però abbiamo continuamente bisogno di conversione. Ma la conversione non è perché siamo ancora peccatori, no, no, è perché siamo stati liberati, ma ancora non abbiamo capito come dobbiamo esprimere quella dignità di essere regali e sacerdotali. Non abbiamo ancora capito. Allora, nelle lettere, nella prima parte dell'Apocalisse, le lettere che vengono scritte alle chiese, quasi a tutte di esse, tranne a noi, gli viene rivolto l'invito a convertirsi, ma erano già stati anch'essi liberati dai loro peccati. Però la conversione significa che non siamo ancora sintonizzati bene, che dobbiamo ancora comprendere meglio la ricchezza del messaggio, ci dobbiamo ancora come aprire con più coraggio a quanto questo messaggio ci porta alla nostra vita. Però dico questo perché io lo vedo come qualcosa di pensare, se io veramente ho fatto un'opzione, e dicevamo che per essere cristiano bisogna fare una scelta di riconoscermi Gesù come modello di vita, se io ho fatto questa opzione, ma è vero che non vado a rapinare una banca, o mi metto nel narcotraffico, o faccio il trafficante armamenti, o faccio altra serie di reati, non posso fare questo. Se ho fatto la scelta, se mi sono sentito liberato dai miei peccati, cioè o mi viene un momento di pazzia, posso fare qualcosa, non lo so, ma consapevole ed essendo una persona, possiamo dire, con le mie, diciamo, condizioni psichiche buone, posso pensare che io vado adesso a combinare i reati per fare del male a qualcuno. Ecco, ci possono essere situazioni ancora di non sintonia, di non adesione piena al messaggio. E allora questo comporta una conversione, un confrontarsi con la parola, un confrontarsi anche come comunità con il testo che ci viene spiegato, e da lì trovare quella luce che ci serve per crescere in quell'aspetto di noi che ancora non è, ripeto, ben sintonizzato. Ma questo non cioè ci libera anche ci sono dei gruppi anche della Chiesa che vanno sempre noi peccatori, ma questo è contrario alla vita del cristiano. Non possiamo dire questo, e stiamo quasi insultando a chi ci ha liberati con la propria vita e ha dato a noi la possibilità di entrare in quella dimensione di massima comunione. Quindi questa è una buona notizia, un buon inizio del libro dell'Apocalisse. E l'autore vuole, adesso soltanto facendo accenno a questa storia del peccato, l'autore vuole anche, attraverso questa grande dichiarazione che ci ha liberati con il suo sangue, vuole far capire che se noi abbiamo realmente acquisito quella dignità regale e sacerdotale, dovremo anche fare altrettanto, come ha fatto colui che ci ha liberati, nel senso di essere capaci anche noi di dare vita per gli altri. Quindi la dignità regale sacerdotale ti porta anche a una massima libertà per poter dare il meglio di te stesso a favore del bene degli altri. E c'è un altro testo, allora non ve l'ho riportato qui per non riempirvi di pagine, comunque prendete nota di questo qui, c'è un altro testo, Apocalisse 7, 13, 17, dove l'autore riprende il tema di coloro che sono stati liberati da un passato di giustizia, che non sentono più il peso del peccato, che hanno scoperto questa dignità di figli di Dio, e lo descrive con una visione già solenne. Apocalisse 7, 13, 17. Questo testo dopo lo leggete, 7, 13, 17. È un discorso lungo, io penso che sia stato, però ci interessa anche per capire meglio quella grande prima dichiarazione del libro dell'Apocalisse dice così. Giovanni sta parlando con uno che gli dà delle informazioni, gli ha fatto vedere anche una cosa particolare, e gli chiede a Giovanni questo tizio: chi sono queste persone vestite di bianco e da dove sono venute? E lo stesso tizio gli dirà: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue della mia. Perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo santuario. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro. Non avranno più fame, non avranno più sete, non li colpirà più il sole di alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà le sorgenti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Vedete, l'autore ha visto un gruppo di persone, sono quei famosi 144.000 sul monte Sion con l'agnello, ma una folla immensa. E quando viene chiesto a lui chi sono, quelli lì, la stessa persona che gli chiede risponde. È una domanda anche per insegnare. E vedete come ha risposto: sono quelli che hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Vedete che immagine proprio un po' paradossale, contrastante, cioè lavare e imbiancare nel sangue. Può sembrare una cosa un po' anche un po' troppo forte, e l'autore gioca con quei contrasti per attirare ancora di più l'attenzione dei lettori. Però capiamo quell'immagine alla luce di quanto è stato detto all'inizio del libro: ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, dando la vita per noi. Allora, chi sono le persone che veramente hanno sperimentato quella liberazione? Dice lui: sono quelli che adesso portano la veste bianca. La veste bianca è il segno della massima fedeltà, il bianco è come segno di risurrezione, di vita che non muore. Ma quelli lì, la veste come l'hanno fatto bianca? Perché l'hanno lavata, certo paradosso, ripeto, nel sangue della mia vita. Cioè, sono stati anche loro capaci di dare vita agli altri. Lavare nel sangue significa che io non tengo la vita per me, ma sono disposto anche ad espressarla per il bene degli altri. E anche qui abbiamo un'allusione molto interessante all'Antico Testamento, al libro del Deuteronomio, quando, per dimostrare che uno aveva conquistato una città, un popolo nemico, doveva fare fuori tutti, certamente, se no non c'era conquista. La conquista significava: vai, devi sterminare tutti. Questo è l'Antico Testamento, prima delle parti veramente truculenti. Quando uno tornava dalla battaglia con la veste piena di sangue del nemico, diceva: ecco il vincitore, ecco finalmente la mia vittoria. Il sangue del nemico ha proprio sporcato, ha smacchiato la veste. Ecco, l'autore prende quell'immagine per invertire completamente il significato. Quindi non è più la veste che porta il sangue del nemico come segno di vittoria, ma è la veste che porta il proprio sangue, appunto, come segno che aver fatto la vita per me. Questa è l'unica vittoria che conosce l'autore dell'Apocalisse. E come vedremo adesso nel prossimo testo, è quello che diceva ieri Roberto Mancini. È una vittoria che significa rompere gli schemi stabiliti o prestabiliti, e quella nascita dalla quale perdeva, per cui quello che è forte in fondo è debole, e quello che è debole è ciò che è veramente forte. Per cui dare la vita del sistema costituito è una perdita, è visto come un fallimento. Dell'insegnamento di Gesù, come ripeto, da cui l'autore dell'Apocalisse, dare la vita è la vera vittoria. Ma questi qui, che hanno dato la vita, che hanno lavato i loro vesti imbiancando il sangue dell'agnello, dice che l'autore entra adesso in una specie di ambiente liturgico, dice che stanno davanti al trono e servono Dio. Chissà cosa fanno questi giorni e notte davanti al santuario. L'autore usa questa espressione per dire chi è veramente colui che serve. Colui che serve non sono questi qua che hanno già dato e che stanno dando la vita, perché l'unico servizio è quello lì, ma colui che veramente serve è chi siede sul trono, chi è Dio. È la maniera, l'autore dell'Apocalisse non cita mai Dio, non lo rappresenta, non lo raffigura mai, anche cui si vede la sua matrice giudaica, però parla sempre di colui che siede sul trono, questa figura che deve servire per capire veramente la presenza di Dio. Allora, colui che siede sul trono che cosa fa? Dice, stenderà la sua tenda su di loro. Vedete, è come un beduino, per coloro che conoscono la vita nel deserto, sanno cosa significa stendere la tenda. È che il beduino ti invita a usare anche un po' d'ombra quando nel deserto il sole si crepa. Quindi il beduino stende la sua tenda perché anche te ti possa rifugiare sotto l'ombra di quella tenda. Ma quando il beduino stende la tenda, anche prepara da mangiare, tira fuori del latte, del formaggio, dei figli e ti offre come segno di accoglienza sotto la tenda. Vedete, questo è quello che fa quello che si siede del trono. Non gli colpirà più il sole, ecco perché la tenda è stata aperta e viene offerta come rifugio, e avranno veramente questo senso di protezione. Non li colpirà neanche sul sole. Poi dice, perché l'agnello che in mezzo al trono li pascerà e li guiderà sulla tenda di acqua di vita, e Dio asciugherà ogni lacrima del loro. Vedete? Non sono veramente servi, anche l'ho usato quelli che prestano servizio, abbiamo un riferimento sempre a quello che era il santuario, ma qui sono figli, perché il gesto di asciugare le lacrime è quello che fa una madre con un figlio. Per cui quello che siede nel trono ha questa cura materna di coloro che, sapendo che dare la vita, sapendo che affrontare tante situazioni dolorose per essere fedele, questa liberazione che abbiamo ricevuto a volte comporta anche della sofferenza, però il compito di colui che siede sul trono è quello di asciugare le lacrime, cioè di prendersi cura anche del nostro dolore, per far sì che questo dolore non impedisca, non possa interrompere quella situazione di apertura, di comunicazione di vita, di crescita della persona. E l'altra immagine che adesso affrontiamo parla dell'agnello che è in mezzo al trono. Questo l'ha detto già l'autore al capitolo 5, e lo troviamo adesso, se prendete il testo, l'altra fotocopia, sulla visione dell'agnello, Apocalisse 5, 4, 10. L'autore, quando apre il suo libro, abbiamo visto già la beatitudine, introduce subito una visione, è la visione che trovate al capitolo 1, versetti 12-19, la visione del figlio dell'uomo. E quella visione illumina tutta la prima parte del libro dell'Apocalisse. Il libro dell'Apocalisse si può dividere in due grandi quadri, sono in due blocchi. Un primo quadro, che sarebbe il capitolo, dal capitolo 1 al capitolo 3, dal capitolo 4 al capitolo 5. Nel primo quadro l'autore presenta la situazione delle sue comunità, dove troviamo le lettere alle chiese. Ma per capire il primo quadro dobbiamo tenere presente quella prima visione del figlio dell'uomo. Quindi il primo quadro si legge con la figura del figlio dell'uomo. E il secondo blocco, la seconda parte del libro, comincia al capitolo 4, si deve leggere con la figura dell'agnello. E l'autore dice, se torniamo adesso al testo, capitolo 5, versetto 4-10, quando lui si trova in grande difficoltà, perché gli hanno mostrato un rotolo che è sigillato, che nessuno può aprire, e lui piange, gli dicono: non piangere, ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, aprirà il libro e i suoi sette sigilli. Poi, dice l'autore, vidi ritto in mezzo al trono, circondato da quattro esseri viventi degli arti, un agnello come un volato. Vedete? In mezzo al trono che cosa c'è? In mezzo al trono c'è la figura di un agnello. Per cui lui non descrive mai il personaggio che siede sul trono, per quel rispetto che, come uno che proviene dalla religione giudaica, ha nei confronti di Dio, della sua trascendenza. Però lui dice che in mezzo al trono c'è la figura di un agnello che è in piedi significa segno di vita, però che porta un taglio violento alla gola, che è sforzato, ha avuto una morte cruenta. Ebbene, l'autore sta, adesso abbiamo letto al capitolo 7, che l'agnello che è in mezzo al trono, riprende di nuovo l'immagine, è quello che guida le sorgenti delle acque della vita. L'autore sta dicendo che tutta la storia e tutto il nostro divenire è la storia, dobbiamo leggerlo secondo l'immagine dell'agnello scostato, perché è lui che ci dà la chiave per comprendere il vero succedersi degli eventi. Perché se il trono è l'immagine del comando, al centro di questo trono non c'è un Dio onnipotente o un Dio giudice o un guerriero che controlla e sottomette tutto e tutti, ma al centro di questo luogo di comando, chiamiamolo così, c'è l'animale più mite, possiamo dire più indifeso che ci sia, come un agnello. Addirittura lui in greco usa il termine arnio, il termine viene usato anche da Giovanni, appunto quando il Battista indica Gesù come l'agnello di Dio, ma Giovanni dice amnos, agnello, lui dice quasi un agnellino, un corderino, qualcosa di molto piccolo, cioè in maniera molto anche così tenera. Allora, lui sta dando un'indicazione fondamentale sui lettori per comprendere già la, come leggere il libro, per sapere come avviare, come orientarsi nella lettura del libro, ma anche per capire quella grande dichiarazione di Gesù come colui che ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. Perché lui dice che al centro del trono l'unica cosa che noi possiamo capire è che c'è la figura di un essere che non può imputere paura a nessuno, che non è assolutamente sinonimo di forza, di potenza, di controllo su nessuno. Un agnello non controlla niente, nel senso che non è l'immagine che noi avremmo scelto per indicare colui che deve portare avanti la storia. E infatti, come ha cominciato questa visione l'autore al capitolo 5, che quando lui piange gli dicono: ma non piange, l'ha vinto il leone di Giuda. Un leone sarebbe stato molto più adatto per capire in che maniera si deve svolgere poi tutto l'andamento della storia. Ma poi quando lui va a vedere, questo è bellissimo, perché il leone di Giuda era la profezia che troviamo nell'Antico Testamento. Il Messia doveva essere dalla tribù di Giuda e con un leone che doveva rimettere in ordine tutte le cose. Quindi lui quando va a vedere non trova un leone, ma trova un agnello. Per cui la stessa profezia è stata rielaborata e ha ricevuto il suo significato autentico. Non ci sono leoni al centro del trono, ma al centro c'è l'essere, a un certo punto possiamo dire, più vulnerabile, ma allo stesso tempo più potente. Per cui l'autore sta presentando ai suoi lettori come bisogna anche situarsi nella storia. Ci situiamo attraverso questa immagine di una, possiamo dire così, una potenza nella debolezza. La persona che è capace di dare vita all'altro, agli occhi del sistema, è considerato come un debole. E Gesù ha accettato anche questo tipo di oltraggio. Quando Gesù viene deriso al momento della sua, del processo, Gesù accetta anche tutta la divisione. Quando Gesù viene presentato come un fantoccio, coronato di spine, con la canna e con il mantello di porpora, lui accetta questo. E quando dicono: ecco il vostro re, lui non si rifiuta di essere presentato in quella maniera così evidente. Perché? Perché è il modo di far capire come si bisogna svuotare qualunque figura di potere. Per cui quello che agli occhi del sistema era il debole, il Vangelo, ma qui adesso il Apocalisse, se lo presenta come il vero potente, colui che cercherà dai nostri peccati quello che mai nessuno avrebbe potuto immaginare che questo accadesse. Lui l'ha fatto nella sua debolezza, cioè nella sua capacità di orientare tutto se stesso per il bene dell'altro, senza mai fare alcun tipo di violenza, di sopraffazione, di dominio o di controllo. Ecco, queste sono allora le persone che hanno sperimentato la liberazione dei peccati. Per cui quando noi diamo retta alle parole del libro dell'Apocalisse troviamo un messaggio che è vitale per poter poi impostare la nostra vita come credenti. Se noi veramente abbiamo capito che la liberazione è avvenuta e abbiamo la garanzia certa, perché l'amore continua allo stesso livello, colui che ci ama, non è che questo amore è finito e lo sappiamo poi, no, l'amore rimane sempre allo stesso livello, però la liberazione avvenuta come espressione di questo amore che è capace di donarsi per il bene degli altri. E come la liberazione, possiamo anche usare quest'altra espressione, La vibrazione continua ancora oggi a attuarsi come? Attraverso quelli che sono capaci di lavare le loro vesti nel sangue dell'agnello. Quindi quello che Gesù ha fatto in un momento puntuale della sua vita, nella storia, si perpetua o si fa memoria o si rende attuale attraverso quelli che sono capaci anche di dare vita, di comunicare quella vita attraverso un'apertura, un'accoglienza, una dedizione piena a favore del bene. Ecco, l'autore allora ha fatto un discorso veramente molto, molto pregnante, già fin dalle prime battute del suo libro. E io, se noi possiamo finire questa settimana con quella espressione a colui che ci ha liberati dei nostri peccati, io credo che quello ci dà una grande pace, una grande serenità, perché non sorvola più quella specie di dubbio che a volte ti paralizza, perché non sia mai questo Dio se finalmente ci perdonerà o non ci perdonerà, se ci salverà o se non ci salverà. E per tornare, prima di passare al testo di Apocalisse 12, per tornare alla beatitudine con la quale l'autore ha aperto il suo libro, lui diceva che erano beati, parla anche al presente, beati coloro che legge e beati coloro che ascoltano. È una possibilità che già si attua nella nostra vita, non è una cosa che viene data al futuro. Ma lui accenna anche a un aspetto molto importante. Quando finisce la beatitudine, bisogna mettere in pratica ovviamente le cose che stanno scritte in quel libro, in quelle parole di profezia, e aggiunge: perché il tempo è vicino. E quel tempo, ieri diceva anche Roberto Mancini, che era uno dei motivi per cui l'uomo viveva anche nella coscia, no? Perché noi viviamo in un tempo che passa, che ci logora, che ci fa sentire sempre la nostra impotenza o la nostra limitatezza, mentre gli dei stanno in un tempo eterno, che erano tutte queste preoccupazioni, eccetera, eccetera. L'autore, quando dice che il tempo è vicino, associando un'espressione molto forte alla prima beatitudine che troviamo nel libro dell'Apocalisse, lui adopera il termine kairos, non usa il termine chronos. Il chronos è quel tempo che passa e che può creare anche angoscia, perché magari vedo che le forze cominciano a mancare, o che le situazioni si presentano in maniera avversa, o che non capisco più dove sto andando, eccetera, eccetera. Lui non dice che il chronos, il tempo che scade, che passa vicino, ma lui parla del kairos. Il kairos, l'avevo spiegato altre volte, ma conviene sempre ricordarlo. E il kairos era una divinità nell'Olimpo dei greci, una specie di dio, di piccola divinità, che aveva un ciuffo di capelli davanti, sugli occipiti così, e quando ti passava velocissimo, l'unica maniera di afferrarlo era prendendolo per questo ciuffo di capelli. Se tu non lo prendevi in quel momento, una volta che ti era passato, non lo prendevi. Allora era, come si dice, il cogliere l'occasione favorevole, no? Allora i greci parlano di questo kairos come un tempo favorevole, un tempo che quando si presenta non devi assolutamente sprecare o far così passare, che dopo non lo devi più. Allora l'autore dice: beati coloro che beati quello che legge, beati coloro che ascoltano e mettono in pratica le parole di questa profezia, perché il kairos è vicino, cioè il tempo favorevole per agire è già arrivato. Come? Perché colui che ci ama ci ha liberati dei nostri peccati. Non abbiamo più alcun peso che ci blocchi, non abbiamo più sensi di colpa che ci facciano frenare o rallentare, ma possiamo agire con una prontezza e con una lucidità e con una capacità unica a favore di quello che ci viene proposto. Le parole di questa profezia. E le parole di quella profezia già l'abbiamo capito attraverso l'immagine dell'agnello toscano. Come si conquista e come si manifesta la vittoria? Soltanto attraverso il dono di sé. E soprattutto un dono di sé che l'autore, nella prima parte del libro, presenta con l'immagine del figlio dell'uomo, quella espressione che ho trovato già nel libro del Vangelo di Marco, con l'episodio della guarigione del paralitico, il figlio dell'uomo che ha autorità sulla terra per perdonare i peccati. Allora, il figlio dell'uomo viene presentato anche dall'autore dell'Apocalisse nella prima parte con una serie di attributi che sono esclusivamente divini, come quell'autorità di perdonare i peccati. Noi li leggiamo, comunque lo trovate nella prima, nel primo testo, Apocalisse 1, 12, 19, e questa allora è la, diciamo, la beatitudine che ci permette di agire, di non perdere l'occasione favorevole, sapendo che anche noi possiamo raggiungere quel massimo di umanità, possiamo essere come quel figlio dell'uomo. Perché anche lì l'autore ci presenta una serie di giochi letterari su come scopre questa figura, ma la scopre quando lui ha il coraggio di cambiare visuale. Lui ha avuto un'esperienza forte nello spirito, questo si cade sempre, non so per quale motivo, questo è corto, ma voglio essere orecchie troppo piccole, o voglio che lo so qui qualcosa, si cade sempre, anche ieri cadeva sempre a lei. Allora, brevemente, e facciamo la pausa, l'autore ha una maniera di scrivere che sorprende molto, ha un modo anche di colpire l'attenzione del lettore, e lo fa apposta per attirare l'attenzione sulle cose che sta dicendo. Lui ha un'esperienza fortissima nello spirito e dice che a un certo momento lui ha sentito dietro di sé una voce come di tromba. Allora, è vero che la voce di tromba è una voce di per sé irrepetibile, non è la voce di un tizio, è qualcosa di solenne, di molto così, diciamo dire, imponente, una voce di tromba. E lui si deve girare per capire che cosa stava succedendo. E lui per due volte dice: mi girai, mi voltai, e nel voltarmi per vedere la voce, immaginate che espressione strana, le voci non si vedono, le voci si sentono, vidi, ecco, uno simile a figlio dell'uomo. Riprende di nuovo l'espressione di Daniele, come abbiamo detto che era stata usata da Marco, ma a noi ci interessa sapere questo, che per capire realmente qual è l'esempio di Dio, come possiamo raggiungere anche noi quel massimo dell'umanità, per poi portare avanti nella storia il nostro impegno come persone che sono veramente, non fare questa espressione, vincitori, ma una vittoria che si manifesta nella debolezza. Dobbiamo cambiare visuale, perché a noi la storia ce l'hanno insegnata sempre, diciamo nel modo più classico, che sono i forti a vincere e i deboli a perdere. E sembra quasi che la storia sia stata scritta sempre da questi grandi condottieri. Allora, quando l'autore dice che per capire il disegno di Dio e per poter entrare nella storia come persone che sanno realmente dare valore a questo disegno, bisogna cambiare il visuale. Lui ha fatto un giro di 180 gradi, mi voltai per vedere nel voltarmi. Cioè, non possiamo capire il progetto del Padre mantenendo gli stessi schemi che ci hanno inculcato fin dalla nascita. Lo schema, appunto, il potente o il forte che vince, il debole, colui che è vulnerabile, che subisce la prepotenza. Ma dobbiamo leggerla in un'altra maniera, dobbiamo leggerla con la stessa visuale, con la stessa ottica di Dio. E Dio la vede così, la vede come una realtà che si va forgiando, va crescendo, non con la prepotenza, ma come ci ha ricordato al capitolo 7 l'autore, con quella tenerezza per esserci ad asciugare le lacrime, non con l'esclusione ma stendendo la tenda, un beduino, perché è troppo caldo, c'è il sole forte, mettiti all'ombra come preparato del latte e del latte. Così si manifesta veramente la vera, la storia, coloro che portano avanti la storia attraverso quella tenerezza, attraverso quella sede di accoglienza. Allora bisogna cambiare il visuale. E quando l'autore cambia il suo orientamento, si gira, che cosa trova? Finalmente l'uomo riuscito, l'umanità nel massimo del suo splendore, un'umanità che risplende appunto della stessa condizione divina. Ma per arrivare a quel massimo dell'umano bisogna partire anche da quell'immagine dell'agnello portato. Sapere che soltanto attraverso il dono di sé possiamo riconoscerci in quel modello di umanità. Però possiamo anche far parte, perché l'autore forse questo ha una immaginazione sconfinata, possiamo far parte anche di colui che siede nel trono. Per cui la storia non è guidata da un motore unico, ma è portata avanti da quanti come Gesù sono pronti ad aprire, ad orientare, a spezzare la propria vita per gli altri. Questa è la storia, secondo il libro dell'Apocalisse, e questo rende beati se noi, quando l'abbiamo veramente capito, lo mettiamo in pratica. Perché, dice lui, perché l'occasione è favorevole dal momento che siamo stati liberati dai nostri peccati. Grazie dell'ascolto, ci vediamo adesso.